www.readyjoe.it e la storia continua. Il lago di Varese. Ilitta Visconti Arese rimasero proprietari dei laghi fino a quando il duca Antonio, forse inconsapevole interprete dei mutamenti sociali di un'epoca che vedeva il tramonto dell'aristocrazia a vantaggio della nuova borghesia industriale, incominciò a vendere i laghi con un abile frazionamento. Il lago di Varese, con la bozza, passò così nel 1865 al cavalier dottore Andrea Ponti di Milano, che ricevette anche il diritto di pescare e far pescare e proibire di far pescare, di tagliare canne ed erbe palustri, di abbassare il livello del lago, eccetera. E dopo una lunghissima avvertenza con lo Stato circa la demanialità delle acque, la cui proprietà era invece rivendicata dai Ponti sulla base di una documentazione risalente al 1652, anche il lago di Varese nel 1901 fu inserito nell'elenco delle acque pubbliche. I Ponti mantennero i diritti esclusivi di pesca, che successivamente passarono alla cooperativa Pescatori, mentre solo nel 1962 l'isolino Virginia fu donato dal marchese Gian Felice Ponti al comune di Varese. Il comune ha cercato di valorizzare non solo l'isolino ma anche la Schirana, che oggi è la località prediletta dai turisti insieme con il litorale di Gavirate. Oltre al Lido, che la gente torna a frequentare nei mesi estivi anche per la presenza di una piscina, è stata sistemata una vasta area denominata Parco Zanzi, che si spinge fino a Pizzo Palude Lunga. Qui, sotto i pioppi e i salici, nelle domeniche estive, si celebrano i riti del picnic, anche se talvolta destinazioni sociali di questo tipo si dimostrano deleterie nei confronti dell'ambiente. In corrispondenza del piccolo promontorio di Pizzo Palude Lunga troviamo la località Fontanin dell'Acqua Ciara. Sulla sponda del lago fino al porto di Capolago prevalgono i canneti e le zone paludose, mentre più all'esterno si alternano prati e filari di pioppi e platani con qualche ontano. Superato il fosso del Mongo si entra in territorio di Capolago, una frazione di Varese che ha avuto un passato religioso di notevole interesse. Capolago fu così chiamata sia per il fatto di trovarsi all'estremità orientale del lago, sia perché il suo porto, se così vogliamo chiamarlo, si trova all'inizio del bacino per chi veniva da Varese. E percorrendo la strada, un tempo più facile, cioè attraverso la frazione di Cartabia, e la prima notizia scritta su Capolago si legge su una pergamena del 1116, che elenca beni appartenenti alla chiesa di Santa Maria del Monte, Sacro Monte. Il paese è citato perché, come altri nel Varesotto, inviava offerte al santuario. Il contributo annuale di Capolago era di carra 3 feno e lisca, cioè 3 carri di fieno e di lisca, che sarebbe la carex riparia e scirpus selvaticus. Spesso nei documenti successivi il paese è chiamato in latino Caput Laci e si afferma molto chiaramente che era una frazione di Bugugiate. Sulle origini e sulle vicende riguardanti il monastero di Capolago gli storici devono ancora fare piena luce, tanto che su diversi punti vi sono vuoti o discordanze. Si può presumere che la fondazione fosse avvenuta addirittura a cavallo tra il X e l'XI secolo sotto l'egida del conte Rudolfo del Seprio, ma è solo nel 1126 che si ha notizia sicura delle attività del Monasterium Sante Trinitas. Ed è in un altro documento del 1132 che l'abate del monastero, Alberto, con i suoi sei monaci, assicura all'arciprete del Sacro Monte la consegna annuale di 16 moggia di frumento, tre anfore di vino e tre carri di fieno. Un documento del 1189 fa ancora oggi discutere. Uno storico, non sempre preciso, Filippo da Castelseprio afferma che il 1 aprile di quell'anno l'arcivescovo di Milano, Milone da Cardano, fondò la chiesa di Santa Trinità di Capolago, mettendovi a capo con quattro monaci Arnolfo di Calabria. Questa notizia, secondo alcuni, è di pura fantasia, perché contrasta con quella precedente. È un fatto che la condotta dei monaci non dovette essere del tutto irreprensibile, se si pensa che nel 1235 Papa Gregorio IX ordinò all'arcivescovo di Milano di mettere mano a una riforma del monastero. L'operazione è difficile perché, ancora 10 anni dopo, Papa Innocenzo IV ribadiva ai monaci l'imposizione di non ritornare nel monastero. Per ciò che riguarda l'ordine o gli ordini a cui appartenevano i monaci prima e dopo il 1235, nulla è certo. Forse i fondatori furono dei benedettini, mentre sappiamo con sicurezza che nel 700 vi erano i cistercensi. Oggi anche un occhio esperto, arrivando in piazza della Santa Trinità di Capolago, comprende che l'impianto urbanistico attuale è un adattamento al recinto dell'antica abbazia. Due begli archi di mattoni, tracce di pitture, case rustiche, elementi architettonici di vario genere e soprattutto sarcofagi medievali, uno dei quali è stato utilizzato come vasca per la fontana della piazza, secondo un antico costume contadino. Al centro, sulla sommità di una collinetta, la chiesa della Santa Trinità, anticamente romanica, è ora assai rimaneggiata. Ma la storia del lago non finisce qui perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.